Adesso chiediamo al fratello Frank di venire. Possiamo dire su questo, riconoscete che il Signore, che Lui, i Suoi, li conduce meravigliosamente. Ci rallegriamo che viene rivelato tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio, sono i veri figlioli di Dio. Non quelli che vanno per le proprie vie, ma che davvero si lasciano condurre in tutta la verità dallo Spirito di Dio. Questi sono i veri figlioli di Dio. Tutti gli altri che vanno nelle proprie vie e che hanno i loro propri programmi, le loro proprie interpretazioni, ma il popolo di Dio ha il privilegio di ascoltare la parola di Dio con rispetto. Siate benvenuti, non daremo tutti i saluti, tre particolari email di questa mattina. Il fratello Schreiber da Cile lascia i saluti. Noi ci rallegriamo con loro anche per il regalo che la famiglia hanno ricevuto, un bambino sano. Poi del fratello Sebastio da Luanda, molti saluti di cuore e poi saluti del fratello Jacob Dean da Karachi, da Brisbane, dall'Australia, hanno chiamato dei fratelli alcune settimane fa, un paio di mesi fa. Abbiamo le trasmissioni televisive in Australia, abbiamo incominciato. E già il Signore ha chiamato delle persone e questa volta questa coppia che dalla Polonia è andata verso Nuova Zelanda e che adesso abita in Australia e nell'ultima visita per la prima volta sono venuti nella riunione e Dio ha fatto grandi cose in loro. Il fratello chiamò questa mattina e non voleva smettere di parlare. E ha detto, fratello Frank, Dio ci ha mandato a te col suo messaggio verso di noi. E avevo una grande allegrezza. E poi abbiamo un'altra chiamata dal fratello Etienne, dal fratello Jürgen. E siamo con tutti collegati e ci rallegriamo che la parola di Dio va avanti, che viene portata e che in così tante lingue, penso ai nostri traduttori, in 12 lingue viene tradotto e come fanno a trovare le giuste parole per trasmettere. Immaginatevi quando parliamo di quando sono della santità o quando si, come si, come in spagnolo, in russo, ecco, non è una cosa facile per quelli che parlano inglese. È la canonizzazione, queste parole non è facile per gli altri, ma io ho una buona notizia per noi tutti. Al più presto useremo soltanto vocabolari biblici. biblici e allora tutti possono tradurre in modo semplice, ma non rimane altro che dobbiamo andare anche al tempo attuale e che in confronto con la parola da Dio e che si compie adesso, e per questa parola profetica ci è stata data, e per questo dobbiamo parlare di questo. Abbiamo l'orientamento che Dio per grazia ci ha dato in collegamento con le trasmissioni che abbiamo per mezzo della televisione in molti paesi. Vorrei che il fratello Kella, che in poche parole questo fratello che venga avanti e che ci dica un paio di parole, e questo non abbiamo, e c'è il fratello Kella qui, se sì, dov'è? Questo è il nostro fratello Kella e noi siamo in comunione col Signore. Lui abita in Canada e nella British Columbia, il posto più bello. Chi è stato una volta lì, allora sa com'è bello lì. Dice un saluto dal Canada, il fratello Frank sa da prima, io sempre sono breve, l'unica cosa che noi abbiamo del messaggio è la trasmissione per tutto è vuoto, destra e a sinistra, noi non. Il fratello Frank viene, dice la sua parola, è così potente in differenza con gli altri che parlano anche nella trasmissione. Adesso vogliamo cercare che venga questo anche fatto pubblico di più nei giornali e che Dio possa benedire. È così. La gloria va soltanto a Dio e a nessun uomo. Se sarebbe una parola ad uomini, allora potremmo ringraziare gli uomini e la parola di Dio. E allora ringraziamo Dio con tutto il cuore. Oggi non voglio il fratello Nobel Kill è nel nostro mezzo. E gli vogliamo chiedere di venire avanti per pregare per noi, con noi e nella sua lingua madre, Urdu, è una lingua che viene parlata nel Pakistan. E poi anche in una parte in India. E ascoltate quello che Dio può ascoltare in tutte le lingue e nazioni. E poi il fratello Gilbert, gli vogliamo chiedere di pregare nella sua lingua, non in francese, ma nella sua lingua madre. Può venire anche adesso. E poi chiediamo al fratello Kukacha e che preghi nella sua lingua madre, e poi passiamo all'annuncio della parola. Ci alziamo e preghiamo.
ہم تیرے سامنے ہیں اللہ خداوند، ہم تیرا شکر اور تیری تعریف اور تیری تمجید کرتے ہیں کہ آج صبح تو یہاں پر ہے۔ ہم آئے خداوند اس ساری جماعت کے لیے برکت مانگتے ہیں اور آئے خداوند تیرا کلام مانگتے ہیں، بھائی فرین کے ساتھ ہو، اس کو استعمال کر اور آئے خداوند ہمارے لیے باعث برکت، نام یسو کے قادر نام سے مانگتے ہیں،
Amen. Amém. Il fratello è qui, magari non ha capito bene la traduzione che doveva venire avanti. Siamo qui riuniti da tutti i popoli, lingue e nazioni e il Signore ha scelto i suoi.
O Bože, my toužíme po tom, že by si ty mluvil ke každému srdci,
Amen.
Že by si sjednotil svůj lid skrze své slovo a svého Ducha Svatého, pane, Amen. Že by tvoje láska byla zjevena uprostřed tvého lidu, pane, že by již nic vlastního nenesl reprodukci, ale že by si ty přišel ke svému právu při svém lidu. Tobě, Guče, chvála i klanění. Děkujeme ti, že jsi nás zamiloval, že jsi nám vybojoval nový věčný život skrze Pána našeho Spasitele Ježíše Krista. Tobě buď čest, chvála i klanění až na věky. Amen.
Amen.
Cantiamo ancora credi solo, e poi magari le due sorelle ci cantano un cantico.
Wir können nur auf dein Verhalten.
Sicuramente abbiamo tutti cantato, e per noi che crediamo, possiamo credere alla parola di Dio, le promesse, che possiamo credere alle promesse e possiamo ricevere quello che Dio ci ha dato, ha per noi un grande significato. Il significato hanno le esperienze che noi facciamo con Dio. Quando qualcuno era ammalato e è stato guarito, ha un significato, un altro che l'ascolta, lo ascolta, ma non ha lo stesso significato per lui. Così è. Con la salvezza, col perdono, con grazia. Quando noi personalmente l'abbiamo vissuto, allora prende un significato per noi. Quando riconosciamo che la parola di Dio rimane in eternità, allora il significato della parola è eterna, ci viene rivelata personalmente, e allora sentiamo che entriamo nel piano di Dio direttamente. Se abbiamo ascoltato questo cantico correttamente, è stato messo in evidenza: lavami nel sangue prezioso di Gesù. Fratelli e sorelle, questo è il nocciolo di cui si tratta. Molte volte l'abbiamo detto nel giardino di Eden, c'era l'interpretazione di quello che di Dio aveva detto, era l'interpretazione che aveva permesso la caduta. Dio aveva parlato chiaramente, il nemico venne e ha messo un punto interrogativo e ha detto davvero Dio così? Voi morirete? E il nemico incomincia mettendo in dubbio quello che Dio ha detto e poi va avanti e poi continua, e chi lo ascolta cade in questo. Così come se noi ascoltiamo Dio, e così entriamo sotto l'influenza di Dio, così ogni uomo che ascoltano le interpretazioni, allora sono separati da Dio, perché le due cose non possiamo averle insieme. O abbiamo la parola o abbiamo l'interpretazione. E per questo la parola di Dio rimane in eternità. Questo è il nostro argomento dalla prima lettera circolare nel 1964, quando abbiamo incominciato a portare la parola di Dio. Allora il titolo era "La parola di Dio rimane in eternità", e così rimane fino alla fine. Pietro, nella sua prima lettera, nel primo capitolo, nell'ultimo versetto riepilogato dal profeta Isaia 40, ha detto: questa è la parola che noi vi abbiamo annunciato come Vangelo. Nessun'altra parola, nessun altro Evangelo, solo la parola di Dio e l'Evangelo di Gesù Cristo, nostro Signore. Oggi non parleremo più di quello che succede nel tempo attuale. Abbiamo visto che il mondo viene provato, che ci sono nella terra dolori di parto, ci sono dolori come in una donna che è in aspettativa, prima o poi vengono i dolori e poi dopo i dolori viene la nascita, e così è nel naturale. I dolori vengono prima, e per questo c'è la parola in Matteo 24, versetto 8. Questo è l'inizio dei dolori. Anche su questo dobbiamo stare attenti a ogni parola per trovare il collegamento, per vedere il collegamento in cui le profezie bibliche sono state scritte. Abbiamo l'allagamento in America, l'abbiamo seguito con preoccupazione e con dolore, anche quello che è successo nel Baie in Svizzera, per esempio, che Bern in Austria, in Svizzera, che Bern era sotto acqua, nessuno poteva contare con questo. O Lucern, per esempio, anche sott'acqua, e anche in Austria, ma quello che è successo è in America. Come scrive un giornalista, questo è il pugno di Dio, non solo la mano, ma questo è il pugno di Dio. L'ha portato proprio al punto facendo questa espressione, con questa espressione quello che è successo lì è il pugno di Dio. Che cosa si può dire su tutto? Io non voglio fare commentario su questo, ma magari si può dire il signor Bush, che ha la Bibbia nella Casa Bianca, che Robertson è uno dei suoi consiglieri, uno dei predicatori più conosciuti nella televisione nell'America, lo calpesta quello che è scritto nella Bibbia coi piedi, e questo non si può fare. Come si può camminare nel giardino della Casa Bianca col cane, passeggiare col cane, quando in Iraq succede qualcosa del genere, con bambini e madri diventano senza tetto, gente che non ha niente a che vedere con la guerra, e poi cantano noi siamo la grande nazione. Anche questo l'abbiamo ascoltato. Il nostro Signore, dove i più grandi miracoli ha parlato il giudizio, e disse: se in Sodoma e in Gomorra sarebbe successo quello che è successo da voi, allora sussisterebbero fino adesso. Nel nostro tempo, in nessun altro paese Dio ha fatto quello che ha fatto negli Stati Uniti d'America. E vediamo tutti gli evangelisti della televisione sono passati accanto a questo, e quello che Dio ha fatto secondo la sua parola e che aveva promesso non l'hanno accettato, hanno dato la loro influenza al popolo, e l'influenza di Dio, del messaggio divino, l'hanno calpestato. E no, per questo non dobbiamo meravigliarci che viene il giudizio, e al più tardi, quando lo spalto di Sant'Andrea e Los Angeles con tutto il resto, una lunga linea, 160.000 chilometri, quando viene questo giudizio, allora che cosa avviene? Noi portiamo dolore per tutti quelli che sono colpiti, noi portiamo dolore per ogni nazione che non riconosce quello che è buono per la sua pace e per la nostra pace. E per la nostra pace ci può servire soltanto quello che Dio ci ha promesso per grazia per il nostro tempo. Alle altre cose, ai 10 giorni di esercizi della Russia e di Cina per poter affrontare il terrorismo mondiale, non vogliamo parlare più di questo. Ieri l'abbiamo già menzionato, il nord e poi l'est viene aggiunto, è quello che è scritto in Apocalisse, ma poi la Chiesa non è più lì, saremo col Signore in quel tempo. Per noi si tratta della preparazione della chiamata fuori, affinché tutto venga posto nel modo giusto. Anche abbiamo parlato del territorio di Gaza, abbiamo menzionato quello di tutti i giudei che sono stati portati via di lì, e non serve a nulla di tenere stretta la Torah e cantare. E la Torah appartiene a quelli, al cuore di quelli che sono pronti a fare quello che c'è scritto in questo. È lo stesso con la Bibbia. La Bibbia non è affinché tutti la interpretano come vogliono, ma che tutto viene, da tutti viene creduto quello che è scritto lì dentro. E allora non ci sarebbero più nessun altro problema. Ma quando ho ascoltato questo con la Torah, ho chiamato la comunità giudaica e ho detto: vorremmo nella nostra casa una Torah. Sono i 5 libri di Mose, e l'uomo disse: signor Frank, questo è bene, ma sapete quanto costa? Io pensavo Torah un prezzo, ma e poi dice: ne abbiamo appena ricevuto una nuova Torah e costa 30.000 euro. 30.000 euro. Allora lì mi è passata la voglia di, mi è passato il coraggio di prendere la cora. E poi dice: io vedo che non potete crederlo, ma io ho pensato in me stesso come è prezioso per loro quello che Dio dice nella sua parola. Un uomo scrive la Torah dall'inizio fino alla fine. Quando fa uno sbaglio deve incominciare di nuovo, non può correggere un errore, deve incominciare dall'inizio e fino all'ultima vocale non la deve finire. E naturalmente dura tanto e diventa caro. Ritorniamo alla parola. E ringraziamo Dio che Dio ci ha dato il collegamento per capire le scritture. E detto sinceramente, ogni evangelista, ogni predicatore possono aprire la Bibbia e leggere gli stessi versetti come noi leggiamo. Ma poi la domanda: ma chi è rivelato il braccio del Signore? Chi ha riconosciuto il giorno della visita di Dio? A chi le promesse per questo giorno sono andate a cuore? Fratelli e sorelle, quello che per noi significa tutto, gli altri lo disprezzano. Magari può essere dalla nostra parte, quello che per loro è così grande, per noi è insignificante. C'è una differenza che Dio ha fatto, e lui dice nel profeta Malachia, dove sono le due promesse per la prima e per la seconda venuta di Elia: in quei giorni vedrete la differenza fra quelli che servono Dio e fra quelli che non servono Dio. La differenza verrà rivelata, manifestata. Leggiamo alcuni passi biblici. Il primo, da Luca, Luca 21, in collegamento con una domanda, o prima Luca 17, perché qui è la domanda. Luca 17, versetto 34 e 35. Io vi dico, in quella notte due saranno in un letto, l'uno sarà preso e l'altro lasciato. La domanda era se lì si tratta di una coppia che uno viene preso e uno viene lasciato. Fratelli e sorelle, in noi è diventato così che in nessuna parola noi inseriamo nostri pensieri. Noi rispettiamo la parola così come qui è scritta. Il primo versetto ci dà l'impressione che sarebbero due uomini. Io non ci posso pensare che due uomini sono in un letto che aspettano la venuta del Signore. Io non lo posso sopportare. Ma uno potrebbe pensare che si tratta di questo. E giovedì passato ho incontrato il presidente di un partito a Düsseldorf e l'ho riconosciuto e gli ho domandato se potevo parlare con lui, che ogni giorno si può vedere in televisore. E ho potuto parlare con lui, non voglio dire particolari, la conversazione era breve e poi ascolto che questo uomo, che è uno degli omosessuali, che sono per il nostro paese un disprezzo. Noi non siamo qui per giudicare gli altri, ma la parola di Dio la dobbiamo rispettare e non ce la lasciamo prendere da nessun uomo. Sodoma è Sodoma, è ingiustizia, è omosessualità, è un disprezzo dell'ordine di Dio. Dio ha fatto l'uomo, Dio ha fatto la donna. E Dio ha fatto la donna per l'uomo e non un uomo per l'uomo e non la donna per la donna. Questo si deve vedere. Se uno non può dire questo, allora dove rimane l'annunzio della parola di Dio? E questo è il punto, fratelli e sorelle. Anche queste cose devono essere chiarite. Se non si parla di questo, allora gente che è caduta non possono liberarsi di questo. Prima devono ascoltare la parola e credere per essere poi liberati. Adesso seguiamo se uomo o donna. Due saranno in un letto. Qui si tratta del paragone. Nel primo paragone è notte, nell'altro paragone è giorno. Quelli dormono, gli altri sono svegli e lavorano. E così vediamo il rapimento sarà universale, qui giorno, lì notte, ma verrà. E così effettivamente dobbiamo essere svegli e vegliare per poter partecipare a questo giorno meraviglioso quando il Signore ritorna. Alcuni passi che ci devono portare davanti agli occhi, come è importante l'obbedienza, come l'obbedienza appartiene alla fede e in collegamento con la fede. In Ebrei 3, l'Apostolo ci ha messo davanti questa parola, com'è importante l'obbedienza in collegamento con la fede. Ebrei 3, una parola molto spesso predicata, versetto 7. Perciò, come dice lo Spirito Santo, oggi se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. E poi versetto 12, badate fratelli che non ci sia in nessuno di voi un cuore malvagio, incredulo, che vi allontani dal Dio vivente. Disobbedienza conduce fuori da Dio e la crede ci porta fuori dalla caduta. La fede ci porta sul territorio della promessa, come abbiamo letto ieri dalla Sacra Scrittura. Quindi credere, la fede porta al terreno della promessa che Dio nella sua parola ci ha dato. E solo così interiormente possiamo entrare in riposo con Dio. Se questo non succede, allora rimaniamo inquieti, siamo incerti a volte. Se noi non prendiamo le promesse in fede e per grazia, non le abbiamo vissute. E poi l'ammonimento a noi tutti nel capitolo 4, nel primo versetto, Ebrei 4:1, stiamo dunque attenti, la promessa di entrare nel suo riposo è ancora valida e nessuno di voi deve pensare di esserne escluso. Questo è il senso dell'annunzio, che in nessuno di noi venga mostrato che nel rapimento non sia partecipe. Gli increduli non saranno delusi, ma quelli che aspettano lo sposo, che sono usciti a incontrare lo sposo, ma che non erano pronti per il cambiamento, perché la parola in Matteo 25 non è per gente che già si è addormentata. Per esempio in Prima Tessalonicesi 4 dal versetto 13 lì ci viene narrato quello che succederà quando il Signore viene. Allora i morti in Cristo risusciteranno i primi e noi verremo mutati. Ma in Matteo 25 la parola è per quelli che adesso vivono, e per essere chiaro a noi tutti, a me, a te, a noi tutti, adesso a noi che ascoltiamo la chiamata fuori, vedi lo sposo viene, andategli incontro. Predicato è stato da tanto, ma adesso il tempo è compiuto. E quanti di noi, io penso che noi tutti, ma per essere sicuro, per questo domando, siamo noi tutti a motivo della Sacra Scrittura, a motivo del compimento delle profezie bibliche, a motivo delle promesse che Dio ci ha dato. Siamo nel più profondo del nostro cuore, siamo convinti che questa è l'ultima generazione e che il ritorno di Gesù Cristo non tarderà tanto. Per voi che credete la parola di Dio è incredibile. Il nostro fratello Hans Heinrich mi ha detto ieri, ha parlato con un predicatore pentecostale vecchio che già negli anni 30 che aveva avuto le benedizioni già negli anni 30 come bambino, e quando il nostro fratello gli ha chiesto come con il ritorno di Gesù Cristo, gli disse questo viene dopo il regno millenario. Allora non sappiamo più, non possiamo dire più nulla, ma c'è un movimento pentecostale, due fratelli in Wales, i Jeffrey fratelli. Uno credeva che tutto sarebbe dopo il regno millenario e che l'altro credeva che tutto sarebbe prima del regno millenario, e negli anni 20, nel 1923, hanno diviso il risveglio. L'uno credeva alla tribolazione prima del rapimento e l'altro credeva al rapimento dopo il regno millenario, e si sono divisi, e in tutto il paese c'erano due linee differenti. Se tutti e due sarebbero stati chiari e avrebbero capito che l'Apocalisse non è scritta in modo cronologico, ma le cose che succedono lì, che sono scritte lì, ci fanno capire di che cosa avviene nell'insieme. E quelli che pensano che il ritorno di Gesù Cristo viene dopo il regno millenare si appoggiano su Apocalisse 22, l'ultimo capitolo nella scrittura, perché qui è scritto, vedi Apocalisse 22, versetto 12, ecco sto per venire e con me avrò la ricompensa da dare a ciascuno secondo le sue opere. Adesso pensateci sopra, in Apocalisse 19, 20, dappertutto ci vengono mostrati degli avvenimenti che si compiono e che si possono mettere in collegamento con le differenti venute del nostro Signore. Per esempio, quando il Signore viene come sposo, allora il sole non ha bisogno di diventare tenebre, ma quando lui viene come figliolo dell'uomo, e allora viene dopo la grande tribolazione, dopo il sole perde la sua luce, la luna diventa, si cambia in sangue. Dove è scritto sposo, dove è scritto figliolo dell'uomo, di che cosa si tratta quando leggiamo un testo nella Sacra Scrittura? Qui ho 22 domande che mi sono state fatte da tutto il mondo, e voi vi meravigliate di quello che viene in domande sotto gli uomini. È una grande parte, le ho lasciate, e su questa domanda c'è anche se il Signore come figlio dell'uomo è già venuto, e io volevo un fondamento biblico e sono andato nella scrittura e vediamo in questo meraviglioso libro di Dio c'è scritto tutto, effettivamente tutto. Per concludere questo tema brevemente, qui nell'Evangelo di Matteo, Matteo 24-29, leggiamo della venuta del figliolo dell'uomo, non della venuta dello sposo. E qui in Matteo 24, versetto 29, abbiamo la risposta. Subito dopo la tribolazione di quei giorni, il sole si oscurerà, la luna non darà più il suo splendore, le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno scrollate. Allora apparirà nel cielo il segno del figlio dell'uomo, e allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria. Qui l'abbiamo esposto in quello che succederà in collegamento con questo. Noi non ci innalziamo sopra gli altri, ma noi non vogliamo che altri si innalzino sopra Dio e la parola di Dio. Questo non lo vogliamo nemmeno. No, guardiamo, ma apriamo la Bibbia e diciamo, è scritto, allora dopo quella tribolazione, come qualcuno mi può dire, dal 1963 già è successo, fino a oggi non è successo. E per questo abbiamo il compito in tutto il mondo, tutti i fratelli che servono nella parola, di servirli con la scrittura, di dividere la parola di Dio giustamente affinché la possano dare in modo giusto agli altri e possano al popolo di Dio dare la chiarezza. E quando noi diciamo che non abbiamo nulla a che vedere con interpretazione, e allora è detto in modo decente, se uno vuol dirlo però chiaramente, a me mi fa schifo ogni interpretazione, e per quando c'è l'interpretazione, perché con un'espressione non si ritorna alla scrittura, anche le espressioni del fratello Brene vengono prese fuori dall'insieme e poi si viene fatto una propria dottrina. Il tempo è passato, chi vuole sussistere con Dio è per colui che è lo stesso quello che viene insegnato. Gli si può dire, caro fratello, cara sorella, con te il Signore ancora non ha parlato. Come prima cosa deve essere uno pronto la chiara parola di Dio, di ascoltarla, e dopo questo Dio può parlarci e ci può rivelare la sua parola. Con gente che già sanno tutto, Dio non ci può parlare, lo potrebbero insegnare anche a lui, e questo che sia lontano da noi. Noi l'abbiamo questo sottolineato sempre, si tratta delle parole chiavi, si tratta sempre della parola chiave che appartiene all'avvenimento, e allora quello che succede ci viene descritto. Se noi abbiamo ascoltato quello che abbiamo letto, allora tutti gli occhi lo vedranno e ritornate Apocalisse 11 e tutti faranno cordoglio e lo vedranno tutti gli occhi, anche quelli che lo hanno colpito, trafitto, e nell'altro profeta, e lo vedranno, e ogni tribù farà cordoglio per se stesse, e poi le tribù vengono elencate. Ritorniamo sempre alla parola che dice la Scrittura, anche sul tema dei sette tuoni non sembra impossibile. Io ho pensato 27 direzioni nei tuoni e bastano e vediamo che vengono nuove direzioni, e quando uno del tuono dice all'altro fratello tu sei nell'errore, e l'altro poi tu sei nell'errore, tu non vedi le cose in modo giusto, sinceramente detto non è da ridere, ma noi ritorniamo sempre allo stesso punto. Sono fratelli che hanno perduto il rispetto per la parola di Dio, e per questo interpretano l'espressione del fratello Branham, e quando prendono la Bibbia allora succede quello che Pietro dice in 2 Pietro 3, che non sono fermi e che non capiscono le scritture, anche quello che Paolo ha scritto non lo capiscono e serve a loro per la loro perdizione, perché lo cambiano. Se noi andiamo alla parola di Dio e abbiamo il collegamento dal Nuovo al Vecchio Testamento, questo è il collegamento con Dio. La linea rossa fra il Vecchio e il Nuovo Testamento è la profezia biblica. La profezia biblica del Vecchio Testamento è collegata con la profezia biblica del Nuovo Testamento. A che cosa serve agli uomini se leggono la parola profetica è ferma, se non pensano di investigare la parola profetica per sapere quello che dice la parola profetica? In questo noi apprezziamo il ministero di tutti i profeti, di tutti gli apostoli, ma io effettivamente un paio di giorni fa ho risposto a un'email e si trattava del fratello Branham, e ho dovuto scrivere: il fratello Branham non era un dottore promesso, era un profeta promesso. Anche questo ha un significato. Dio ha promesso un profeta, e prendete i profeti, non hanno ordinato nulla, anche il nostro Signore. Nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 5, il nostro Signore dice in un versetto: e gli uni risusciteranno alla risurrezione di vita e gli altri alla risurrezione del giudizio. In un versetto ha detto e l'ha lasciato lì. E poi vediamo Paolo che effettivamente in 2 Timoteo 4, potete leggerlo tutto, questo è il passo che per me ha un significato personale di quello che si tratta del ministerio, ma qui scrive Paolo, scrive globalmente, avrei quasi detto, lui mette in un versetto, dice due eventi differenti, 2 Timoteo 4:1, ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù che deve giudicare i vivi e i morti. E adesso viene per la sua apparizione e il suo regno. Alla sua apparizione noi aspettiamo adesso e il suo regno incomincerà dopo la cena delle nozze con i suoi, lui scende giù e incomincia il regno millenario, viene chiamato. Su questo potremo prendere dei passi biblici, particolarmente Apocalisse 11, dal versetto 15, ma voglio dire in un'espressione direttamente dell'apparizione, noi aspettiamo l'apparizione, il ritorno del nostro Signore. E poi Giovanni scrive nella sua lettera, in primo Giovanni, in primo Giovanni 3, dal versetto 1, vedete qual amore ci ha manifestato il Padre dandoci di essere chiamati figli di Dio, e tali siamo. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. E chiunque ha questa speranza in Lui si purifica come Egli è puro. Nell'insegnamento non possiamo andare più avanti in questi temi, ma per noi si tratta di questo a tutti i fratelli in tutto il mondo e a tutto il popolo di Dio, di mettere davanti ai loro occhi che il tempo dell'interpretazione è passato, le interpretazioni hanno portato delle divisioni, le interpretazioni hanno spezzato il corpo del Signore e sempre erano dei fratelli che sentivano graziati in modo particolare, ma che poi hanno detto l'espressione io voglio, e questo nel regno di Dio non può entrare. Noi da noi stessi non possiamo voler nulla, ma dobbiamo volere quello che Dio vuole, la tua volontà sia fatta come in cielo così in terra, non le interpretazioni, ma la parola unisce. E quando noi il corpo del Signore lo analizziamo in questo tempo e vediamo, e gli uni seguono questi, hanno questa dottrina, gli altri quell'altro, io vi domando, è questa la Chiesa di Gesù Cristo? Se qui nella terra non possiamo riunirci nella stessa sala, davanti al volto di Dio. E quando Lui ci apparecchia alla tavola per mezzo della Sua santa parola rivelata, se qui nello stesso tavolo non possiamo mangiare, come possiamo sedere lì nello stesso tavolo e festeggiare la grande cena? Non si può. Pensate che nel cielo possono seguire ancora le liti? E qui è il problema, quello che non è stato sciolto prima, poi non si può aggiustare più, così come l'albero cade, così rimane, anche così è coi credenti. E quando noi al ritorno del Signore siamo trovati in questo stato, e allora che succede? E allora va a compimento. 5 erano avvedute, 5 erano sapienti, e quando dico che le disavvedute sono cadute in ogni cosa e che sono andati dietro a uomini che del messaggio del tempo della fine gli hanno detto qualcosa, ma del diretto messaggio del tempo della fine che porta la promessa e tutta la parola di Dio include, e in questo non l'hanno accettata e passano accanto a questo, magari viaggiano, potrebbe essere che 250 metri da qui in direzione del nord alcune macchine viaggiano verso lì e guardano soltanto con lo sguardo verso qui e fanno il loro giudizio e guidano avanti. Io vi domando, potrei passare accanto a quello che Dio ha fatto col ministero? Come tutti gli altri evangelisti, sono passati accanto al ministero del fratello Branham, e quando il Vaticano scrive che 500 evangelisti sono usciti dal risveglio del fratello Branham, allora bisogna dire e tutti i 500 sono passati accanto a quello che Dio aveva promesso per il nostro tempo e ancora fa. A che cosa è servito? A chi è servito? A nessun uomo. E tutti hanno costruito il loro proprio regno nel regno di Dio e hanno preso dei discepoli dietro a loro. Non pensate che si tratta di me. Dimenticate me, si tratta di te, si tratta di noi, si tratta di essere o di non essere. Dimenticate questo strumento, si tratta della verità che ci ha liberato, si tratta della nuova fede che possiamo mettere il piede su ogni promessa di Dio. Anche questa è una promessa che fratello Branham 1933 ha ricevuto, così come Giovanni il Battista è stato mandato prima all'avvenuta di Cristo, così il messaggio che a te ti è stato dato precederà la seconda venuta di Cristo. Possiamo mettere questa domanda davanti ai fratelli che parlano del messaggio e del profeta? Possiamo dire, è corretto questo, quello che Dio disse al suo profeta? Allora dobbiamo mettere la domanda, allora perché non avete trovato grazia di inchinarvi sotto la mano potente di Dio, di dare ragione a Dio e la parola per questo tempo di prenderla? in una risposta ho dato l'esempio che profeti, i profeti l'hanno visto in grande quantità, l'hanno portato, si può paragonare quando uno va in un grande supermercato, tutti i cibi che, di cui hanno bisogno sono lì ammagazzinati, ma questi cibi non sono già preparati per poter mangiarne, ma prima bisogna prepararlo. Prima bisogna prepararlo, e per questo è scritto: tu mi apparecchi la tavola al cospetto dei miei nemici. La tavola del Signore è stata apparecchiata, non siamo venuti e abbiamo versato sacchi e sacchi. Noi siamo venuti col mandato di Dio per dividere la parola di Dio in modo giusto, per portarla nel tavolo del Signore affinché tutti ne possano mangiare e possono essere saziati e si possono rallegrare sopra i beni della casa del nostro Dio. Ancora il pensiero che alla croce del Golgota tutti i nemici sono stati vinti. Ma adesso, ritornando a ieri sera, che il territorio che non è stato occupato, il territorio che non è stato occupato è diventato un ostacolo in migliaia di anni e fino nel nostro tempo. Dio ha fatto le frontiere, così come in Mosè, in Giosuè erano scritte, è scritto e così rimane. E così è anche in noi, ci è stato fatto una frontiera e noi non andremo al di fuori della parola di Dio, e se dobbiamo aspettare di più, noi non porteremo un fuoco straniero sull'altare, ma una cosa deve andarci a cuore, che noi siamo quasi obbligati a pregare più intensamente, a cercare Dio più intensamente affinché Lui ci rivesta con la forza dall'alto, perché così è scritto e così deve avvenire per grazia. Siate sinceri, a che cosa ci serve se qui prendiamo Matteo 25, lo analizziamo e non possiamo dire, cari fratelli e sorelle, la differenza consiste in questo, che tutte le giovani vergini erano nate di nuovo, che tutte le vergini avevano sperimentato la grazia di Dio, che tutte le vergini erano andati incontro allo sposo, che tutte le vergini si sono addormentate e poi è venuta la chiamata fuori, e questo grido l'hanno preso soltanto quelli che erano pronti a riempire il loro vaso con olio. Fratelli e sorelle, noi abbiamo bisogno di un battesimo con lo Spirito Santo e col fuoco, un riempimento dello Spirito Santo come a noi ci viene promesso nella parola di Dio. E questa è la promessa che il nostro Signore, Lui stesso, come promessa del Padre, ha sottolineato: rimanete in Gerusalemme finché ricevete la promessa del Padre. Tutto il resto sono promesse, ma il riempimento con lo Spirito Santo è la promessa del Padre. e in altri quando il nostro Redentore è stato battezzato il cielo si è aperto e lo Spirito scese. L'unzione, lui era il Tempio e adesso il Tempio è stato riempito e incominciò il suo ministero come unto, come mandato, così come la profezia biblica in anticipo aveva detto in molti posti. Uno di loro, Isaia 42, vedi il mio servo in cui mi sono compiaciuto, io ho messo il mio spirito su di lui, lui giudicherà e porterà la giustizia nei popoli. Abbiamo una descrizione che possiamo leggere in Matteo 12 e poi veniamo ai redenti, così come il Figlio di Dio è stato generato dallo Spirito, è nato dallo Spirito, e poi il battesimo e poi il riempimento con lo Spirito Santo. Così è con noi, noi ascoltiamo la parola, la riceviamo e lo Spirito di Dio viene su di noi, anche nella nuova nascita. Senza lo Spirito non c'è la nuova nascita. Il fratello Branham l'ha descritto così, è lo stesso Spirito Santo. Per esempio, quando uno ha un vaso sporco, uno lo prende e allora nell'acqua viene lavato e quando è pulito è stato lavato e con la stessa acqua viene riempito e così e con la nuova nascita per mezzo dello Spirito, dallo Spirito e col riempimento con lo Spirito Santo, dove noi diventiamo un tempio visibile, così come Gesù Cristo, come figliolo di Dio, poteva dire rompete questo tempio e io in tre giorni lo edificherò. Era un tempio, un appartamento, una casa in cui Dio abitava, perché Dio è Spirito. Adesso dice la Scrittura, voi siete il Tempio del Dio vivente. Se lo Spirito di Dio abita in voi, quindi le due cose, la nascita dallo Spirito e il riempimento con lo Spirito. Io vi dico, nel momento in cui siamo coscienti che noi senza il battesimo dello Spirito Santo, senza il suggellimento con lo Spirito Santo, dopo che abbiamo ascoltato la parola della verità e l'abbiamo ricevuta e creduta, non possiamo partecipare al rapimento, allora in quel momento viene la distretta sopra di noi e noi non troveremo pace finché non troviamo la pace in Dio. Fratelli e sorelle, ve l'ho detto già, l'annunzio in questo luogo e in tutto il mondo deve come risultato i chiamati fuori e devi portarli in armonia con la Sacra Scrittura senza nessun miscuglio. Il tempo è passato in cui questo succedeva, questo è il tempo di Dio per il suo popolo. Non ascoltate nessuno un messaggio particolare, ma siate sicuri che credete come dice la Scrittura, come ha detto la Scrittura. E voi sapete, Dio per grazia ci ha rivelato la sua parola. Noi non abbiamo bisogno di aggiustare le cose come noi vogliamo, tutto è lì come deve essere e noi abbiamo rispetto per questa parola. Pensate ancora in due passi biblici, Filippesi 1 e poi Colossesi 2:13. Potremmo leggere altri passi. Il nostro tempo è passato. Adesso alla fine, così certamente come Gesù Cristo, il Figliolo di Dio, è venuto a noi, è diventato uomo, è stato trovato uomo, carne e sangue, provato in tutto come noi veniamo provati, così l'abbiamo letto in Ebrei, e nonostante senza peccato, affinché poteva prendere su di sé tutti i nostri peccati e la nostra disobbedienza, poteva prenderla su di sé per essere obbediente fino alla morte della croce, e così è andato a compimento che Dio era in Cristo e ha riconciliato il mondo con sé, e in Cristo e ha trionfato su tutte le potenze di Satana e ci ha dato il perdono e il riconciliamento per grazia. Lasciatemelo dire chiaramente, il nemico chi non può perdonare allora non ha vissuto il perdono, e quello che noi abbiamo vissuto personalmente possiamo viverlo e per grazia possiamo darlo avanti. Io con grande speranza e con fede riempito volevo leggere la parola di Filippo 1. Lui che ha incominciato quest'opera buona in noi, lui la porterà a compimento al giorno del suo ritorno. Possiamo gridare a tutto il mondo: noi non siamo andati dietro a favole, ma abbiamo la parola profetica come linea, e la parola profetica ci è stata rivelata e illumina come una luce chiara in un luogo buio. Quello che noi ci rimane è di ringraziare il Signore, di lodarlo, e in collegamento con questo di pregare: amato Signore, riempi tu le promesse, compi la promessa del Padre in tutti figlioli e figliole. Perché non promessa del Signore? Perché non promessa di Dio? Perché promessa del Padre? Perché noi siamo diventati figlioli, perché in Cristo siamo stati fatti partecipi dell'adozione e tutti siamo diventati figlioli di Dio, figlioli e figlioli di Dio, e tutti quelli che sono diventati figlioli e figlioli di Dio hanno e possono essere riempiti con lo Spirito Santo, con la promessa del Padre, e poi viene un nuovo vivere di cui il mondo ancora ascolterà. Come ieri sera ho detto, noi come Chiesa ascoltiamo quello che succede nella terra, ma viene il tempo in cui nella terra si ascolterà quello che Dio fa per mezzo della sua Chiesa, per grazia. Potete crederlo tutti, perché così è scritto. Non per mezzo di un profeta, non per mezzo di un uomo di Dio, non per mezzo di un apostolo, non per potenza, ma per il mio spirito succederà, dice il nostro Dio, e il suo spirito è nel nostro mezzo e ci conduce finché le ultime promesse le possiamo vivere. Dio il Signore sia lodato adesso e in eternità. Siate benedetti voi tutti, estremità della terra, nel nome di Gesù Cristo, nostro Signore. Amen. Alziamoci e ringraziamo il Signore. Ringraziamo insieme in cui lo invochiamo tutti insieme e abbiamo motivo per ringraziarlo per quello che Dio già ha fatto, per ringraziarlo che Lui fino qui ci ha condotti e ci ha protetti, per ringraziare che Lui sarà con noi finché entreremo nel compimento e poi possiamo arrivare dal credere al vedere. Fratelli e sorelle, cari amici, noi vediamo il compimento delle profezie bibliche e degli avvenimenti che sono stati predetti. Abbiamo ascoltato del tsunami, adesso in Cina un terremoto in tutta la terra, come è scritto succedono questi, i suoi giudizi vanno su tutta la terra. E il nostro Signore dice, quando vedete che tutto questo succede, allora innalzate i vostri capi e pregate che riceviate forza, forza per scampare a tutto quello che succede sulla terra. Per poter apparire davanti al figliolo di Dio. E poi è scritto, troverà fede il figliolo dell'uomo quando viene, troverà la fede. E allora abbiamo la parte profetica. Oh, com'è meravigliosa la parola del nostro Dio, come Lui ha incluso ogni cosa e ci ha manifestato tutti i rapporti, fratelli, che servite in tutto il mondo. Credete che Dio è con noi tutti e con voi. Noi tutti in questo posto, in tutta Europa e in tutto il mondo, ringraziamo Dio che Lui, il suo popolo l'ha visitato e che è da tutti i popoli, lingue e nazioni li ha chiamati fuori. Una domanda: il messaggio del tempo della fine è stato fino alla fine della terra, è arrivato il vero messaggio fino agli estremi della terra? Sì, amen. Che c'è sempre un altro seminatore che va dietro, non possiamo far nulla, ma il primo seminatore, lui semina la parola di Dio, e il seme che è uscito fuori sono i figlioli di Dio, i figlioli del regno di Dio. L'altro seminatore viene dietro alla sua propria semenza, la semenza che porta discordia, divisione. E per questo, fratelli e sorelle, verrà manifestata la differenza fra quelli che camminano nella via di Dio, che non aggiungono niente alla parola di Dio e che non tolgono nulla alla parola di Dio. Per essere una vera parola sposa, e se questa è la vostra decisione di essere una sposa parola e di voler appartenere a questa, allora dite amen. E se voi volete essere inclusi in questa preghiera, che Dio il Signore compia la sua promessa in tutti i figlioli e figliole, cioè la promessa del Padre, e che a noi tutti ci riempie con lo Spirito Santo. Così era negli Atti degli Apostoli, così era all'inizio, e noi siamo ritornati all'inizio. E così come il luogo lì tremò, ascoltate attentamente, il giorno di Pentecoste si è aperto il cielo e gli uomini, i 120, sono stati riempiti con lo Spirito Santo. E poi si sono aggiunti 3.000 hanno creduto nello stesso giorno e si sono lasciati battezzare. E la promessa per il verso 39 era valida anche per loro, per voi e per i vostri figlioli, e la promessa per tutti quelli che sono lontani, così tanto che il Signore ne chiamerà. Questo è l'inizio. Questa è la piattaforma, questo è il momento quando la Chiesa venne chiamata a vita. Negli Atti 4 la Chiesa è già riunita insieme. Nel capitolo 4 la preghiera viene nel trono di Dio. E lì il luogo tremò. Noi abbiamo bisogno di tutte e due le cose. Abbiamo bisogno di Atti degli Apostoli 2, Atti 3, Atti 4 e fino al capitolo 28 la restaurazione di tutto quello che era all'inizio. Allora, il vostro piede di fede, mettetelo in questa promessa, perché queste promesse sono per voi e per i vostri figlioli e per quelli che sono lontani, che Dio, il Signore, vuole chiamare. E adesso vogliamo ringraziare Dio che noi possiamo metterci sulle sue promesse, che Dio compirà le sue promesse, perché tutte le promesse di Dio sono sì, amen. Allora il nemico sarà scalpestato sotto i nostri piedi e la fede sarà la vittoria che Dio per grazia ci ha dato. Adesso chiedo al fratello Rus viene e che preghiamo tutti insieme. E oggi pregheremo e ringrazieremo. Siamo riconoscenti al Signore per la grazia che ci ha dato, che siamo potuti venire per ascoltare la Sua parola, la verità che viene dalla Sua parola. Abbiamo tutti motivo per ringraziarlo. Facciamolo insieme. Padre Celeste, ti ringraziamo dal più profondo del nostro cuore per il tuo messaggio potente in questo fine settimana. Tu hai parlato ieri, tu hai parlato oggi, tu segui parlando al tuo popolo, tu hai parlato al tuo popolo nel Vecchio Testamento, tu parli al popolo del Nuovo Testamento. Grazie per la tua grazia che ci hai manifestato. Ti ringraziato per il messaggio. prendi la gloria e l'onore per tutti i nostri cuori e labbra. Tu sai che siamo uomini deboli, ma tu ci puoi rinforzare. Benedici il tuo popolo, Signore. Oh Signore, lascia cadere il tuo spirito su di noi. Te lo chiediamo nel nome prezioso di Gesù. Cari fratelli e sorelle, cari amici, abbiamo delle richieste particolari che noi possiamo portare al Signore nostro Dio. Alzate le vostre mani se ci sono delle richieste di preghiere. Dio vi benedica. Siete stati rinforzati nella fede. Abbiamo preso nella fede che Dio per tutte le promesse ha preso la responsabilità e che li compie in coloro che credono, come con Maria. Oh, beata sei tu perché tu hai creduto. A te sia fatto come tu hai creduto. A te sia fatto secondo la parola del Signore, anche con noi, così come crediamo, come dice la Scrittura. Dio non fa delle parole vuote, il suo patto con noi rimane fermo, le sue promesse sono valide fino all'eternità. Per questo ringrazieremo Dio ancora una volta. Siamo riconoscenti per la sorella, una sorella che era effettivamente davvero era distretta, era e che non poteva, era curvata e non poteva camminare, e oggi stava diritta, era completamente guarita. Oh, Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi in eterno. Oh, crediamo oggi in questo luogo deve essere rivelato che Dio è il Signore, è nel nostro mezzo. Cantiamo ancora il coro. Questo è il giorno. Adesso preghiamo per tutti quelli che hanno alzato la loro mano, che avevano alzato la loro mano. Grande Dio, come noi nel Salmo 16 abbiamo ascoltato, tu stai alla nostra destra, tu sei stato innalzato alla destra della maestà e la tua destra tiene la vittoria per sempre, e la tua vittoria è la nostra vittoria. Ti ringraziamo per la redenzione per mezzo del sangue dell'agnello. Ti ringraziamo per la parola della verità, per la parola di Dio. Ti ringraziamo per lo Spirito della verità, per lo Spirito Santo, che ci conduce in tutta la verità. Amato Signore, è scritto che dobbiamo ricevere tutto, non vogliamo soltanto gocce di benedizione, vogliamo l'ultima pioggia. Oh Signore, vogliamo che Tu muova il cielo e la terra. Adesso lo fai per mezzo di catastrofi naturali, per chiamare l'attenzione della gente, e noi preghiamo per tutti quelli che sono stati colpiti in tutti i paesi, e preghiamo che Tu i Tuoi li chiami fuori, che Tu gli parli e che gli mostri che le scritture si compiono dappertutto davanti ai nostri occhi. Amato Signore, Tu Dio di Israele, preghiamo per il popolo di Israele, preghiamo che venga il tempo, e viene questo tempo, dove il velo dai loro occhi e dai loro cuori venga tolto, dove la parola scritta diventa parola rivelata, parola che Tu per mezzo di Mosè e poi negli Atti degli Apostoli di Stefano ha lasciato dire, che ha ricevuto parole viventi le abbiamo ricevute anche noi. In Ebrei 4 è scritto: la parola di Dio è vivente, è più affilata di una spada a due tagli, e penetra e divide l'anima e lo spirito, giunture. Tu sei venuto in questo mondo, Tu come primo hai separato la luce dalle tenebre. Amato Signore, è diventato luce nel nostro tempo. Ti ringraziamo. E hai fatto una differenza fra la luce e le tenebre, fra la parola e l'interpretazione. E noi ti ringraziamo che noi per grazia stiamo nella giusta parte. Adesso ti preghiamo tutti quelli che hanno alzato la loro mano e che sono in distretta. Tu sai cosa hanno bisogno, lo sai perché cosa pregano. Adesso, Signore, dagli la certezza della fede di aver ricevuto quello per cui hanno pregato. E secondo Marco 11, dal versetto 23, gli sarà dato, così l'hai promesso Tu, e ti ringraziamo perché Tu ci hai ascoltato, e per il compimento della Tua parola ai nostri fratelli e sorelle e a noi tutti. A Te, l'Iddio Onnipotente, sia gloria e onore in eternità, nel nome di Gesù. Amen. Potete sedervi. Voglio soltanto che il fratello Smith viene e che ci porta i saluti dall'Ucraina, e poi daremo saluti a tutti in tutti i popoli e lingue, e il fratello Rus poi concluderà. I saluti sono stati di... non si può dare i saluti di tutti. La cortina è stata tolta. Ci sono però sempre degli impedimenti che sono come che tutto non è come noi vorremmo. Io col fratello Frank siamo stati in Uzbekistan e purtroppo è così. È venuta una telefonata alla polizia per fare attenzione per dire che noi siamo spione. Il fratello volevano sapere esattamente che cosa trattava, ma noi sappiamo che la parola di Dio non ha frontiera. Così ci sono dei saluti da Dar, da Uzbekistan, da Kazakhstan, Ucraina, dalla Russia, dalla Moldavia. E vengono sempre delle lettere e lasciano saluti a voi tutti. E con questo voglio dire anche ringraziano tutti, sono riconoscenti per l'opportunità che voi avete fatta. Noi non avremmo potuto fare tutto da sol, ma voi portate questo accompagnamento e la benedizione di Dio è lì incontra, come e che Dio possa farci grazia, come abbiamo ascoltato ieri, che noi mettiamo i nostri piedi nella promessa, ma non solo questo, ma noi vogliamo anche prendere le promesse. Vogliamo togliere dalla nostra casa tutto quello che è che sono dei, e la gente viene afferrata da tante cose, ma noi non dobbiamo fare questo. Tutto quello che noi possiamo fare è ringraziare il Signore che noi siamo liberi da queste schiavitù. Adesso i saluti in tutti i paesi, particolarmente il fratello André da Montreal e tutti i fratelli da Parigi. In Italia, nella Svizzera, saluti portate dappertutto. Il fratello Smith l'ha già detto, che è venuta la chiamata. Ci sono due spioni dalla Germania, non erano spione, ma erano degli esploratori come Giosuè e Caleb. Siamo entrati nel territorio promesso e siamo andati lì, abbiamo portato anche del frutto dalla visita dell'Ucraina, abbiamo portato del frutto, 14 persone sono state battezzate nel nome del Signore Gesù Cristo, e lì eravamo per la prima volta, e tra gli ascoltatori c'erano tre dottori, c'erano della gente elevata, e il Signore si rivela ai Suoi, nonostante a qualunque strato appartengono. Quindi portate salute anche dalla Romania, abbiamo ascoltato delle grandi cose, dall'Africa abbiamo anche delle buone notizie dappertutto. Dio e il Signore sia con voi. Anche saluti nel British Columbia, saluti a tutti, in tutti i popoli, lingue e nazioni. E particolarmente a tutti quelli ieri e oggi per la prima volta qui sono stati. Per favore ritornate di nuovo. Per la prima volta non può fare un giudizio. Dovete venire perlomeno 7 volte. 3 volte non basteranno nemmeno. E poi io vi prometto, non rimarrete mai più lontani. Amen. Chi viene al Signore rimane con Lui. Fratello Rus, prego. Io penso che è stato detto tutto quello che doveva essere detto. E io voglio dire che siamo riconoscenti a Dio e che Lui ci ha parlato. Vogliamo ritornare nella prossima riunione. Io anche voglio dare i saluti a voi tutti, che il Signore possa accompagnarvi nel viaggio verso casa, e cantiamo per la fine, alleluia, alziamoci. L'ha fatto. La grazia del Signore vi segua finché ci vedremo di nuovo. Vi ricordo di lasciare le cuffie nelle